cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì 5 dicembre, facciamo bene il conto, buon inizio settimana, buona settimana, buone riflessioni, domani la ripresa degli allenamenti, questa è la notizia nuova, diciamo così, alla vigilia della ripresa dei lavori che oggi più che mai, da una settimana per l'esattezza più che mai, ne comprendo i contorni della decisione, ovvero aspettare un po' di capire, non ci saranno anche i nazionali già eliminati dai mondiali, parliamo dei polacchi, parliamo degli statunitensi, quelli quantomeno legati al, dei giocatori serbi, quindi diciamo siamo già oltre il 50%, però anche per loro un po' di giorni di riposo, ma ne comprendo le ragioni, visto quello che sta capitando, visto la rivoluzione, il terremoto, il caos, ognuno lo definisce come vuole, e diciamo anche l'opportunità per rilanciarsi come sempre senza disperare. I cambiamenti di solito li abbiamo superati molto bene, i cambiamenti societari, i cambiamenti strutturali. È un momento complicato, difficile, non vogliamo fare catastrofismi, ma sicuramente riflettere senza bigottismi vari su quanto sta accadendo e su quanto il mondo del calcio deve necessariamente interrogarsi. Buona giornata ad Antonio Paolino, altra puntata live di Radio Bianconera, l'unica che conta, o quantomeno l'unica che ascoltano i veri tifosi della Juventus, perché imbastiamo ragionamenti. Non abbiamo la verità in tasca, non ce l'avete voi, non ce l'hanno i quotidiani, non ce l'hanno quelli che fanno, sputano sentenze e basta. Naturalmente non possiamo far finta neppure di quello che capita. La situazione in questo weekend l'ho studiata, mi ha fatto venire particolarmente il nervoso, devo dirvi la mia, per diversi motivi. Ho provato a tracciare un bilancio su Bianconera News, lo andremo un po' a riprendere, un miliardo di motivi, comincia così il mio editoriale, che potete ancora eventualmente, non dico apprezzare, quantomeno confrontarsi con quella che è l'insieme delle informazioni, delle percezioni, delle intercettazioni che ahimè ci sono, e non è che uno può far finta che non esistano, mi fanno comodo che non esistano. Chiaro, scatta immediatamente la molla, la rabbia del perché sempre prima noi. Questo è un meccanismo che chiaramente è saltato anche in evidenza nella mia riflessioni. Diciamo che cominciano ad arrivare risposte anche dal governo del calcio, che dice non è l'unica la Juventus e non mi salva, non mi alleggerisce il carico, ma certamente bisognerà da adesso in avanti farsi rispettare molto di più, non nel silenzio, e lo ha detto spesso anche l'ex direttore Luciano Moggi, e non perché lo dica lui, ma bisogna parlare quando serve e far fare ad ognuno, cioè chi segue l'aspetto tecnico, sportivo, economico, finanziario, marketing, eccetera eccetera, ognuno il suo. Ma quando si tratta di difendersi, riporto una frase sacrosanta di Roberto Bettega, ok, con cui ho avuto il piacere di condividere due giorni in terra campana: quando attaccano la Juve ingiustamente anche o esageratamente, io non la difendo, attacco chi attacca la mia Juventus. E deve essere questo un po' il modello, perché vedo che tutti sono molto più bravi di noi ad attaccare preventivamente, a difendersi scongiurando pericoli. Ricordiamoci, e lo dico chiaramente anche agli amici di Bon Channel, anche chi ci sta seguendo sulla nostra app TV, Smart TV, sui nostri profili, canali, tutti completamente gratuiti. Continueremo in questo modo non per dirci le cose che ci fan comodo dirci, ma per dircele in massima trasparenza e onestà. Ricordo che Calciopoli nacque in situazioni simili. Le mezze verità divennero verità, ma lì ci costruirono dall'esterno, ci fecero abboccare dall'esterno. Per certi versi, la traduco e la spiego così velocemente. Qui un po', lo dicono le stesse intercettazioni dei dirigenti bianconeri, il controllo, il controllore, il controllato interno alla nostra società non funzionava bene. Si pensava semplicemente forse a vincere, tanto con quello che abbiamo si vince, non si può lasciare nulla e per nessun motivo nulla al caso, e mai nulla al caso. E questo è purtroppo nei 12 anni della gestione Agnelli un grosso buco, un grosso handicap. Gestione Agnelli a cui dobbiamo riconoscere miliardi di grazie per i tanti successi, per le strategie innovative, motivo per cui ci si doveva già interrogare a volte di più di quanto abbiamo fatto anche noi, a cui avete puntato il dito anche voi, attaccandoci di poca juventinità. Eppure c'era qualcosa che già stonava anche in quei successi, anche in quegli acquisti, alcuni, anche in alcune strategie. Non responsabilità di una persona, simpatica, antipatica, brava o no, ma di un sistema che andava gestito, curato meglio di quanto è stato curato. E io parto da queste parole e da queste riflessioni. Domani la ripresa degli allenamenti e capirete che per Allegri sarà ancora più difficile. E quindi o si sta con la Juventus o si sta con Allegri, che è la stessa cosa in questo momento, a cui è stato chiesto davvero di dare una grossa mano. Le dimissioni non sono mai arrivate sul tavolo della dirigenza, che opererà fino all'insediamento del nuovo CDA, ok? Per le questioni naturali, normali, di normale amministrazione, non per quelle straordinarie. E intanto si sta pensando a rimettere in sesto un nuovo organigramma, un nuovo status operativo della dirigenza bianconera. Un miliardo di motivi per tenere alta la testa, così l'editoriale su Bianconera News, che mi dà modo di approcciare oggi a questa puntata. E poi un consiglio per gli sputasentenze che alzano la voce. Ma attenzione, il governo del calcio ha anche già detto non è un problema che riguarda solo la Juventus. E quindi tante squadre cominciano a preoccuparsi, perché per una volta quantomeno il buon senso ci porta a dire: ma se è colpa di una Juventus che fa plusvalenze o vende o cede a destra e a sinistra e sbaglia, vero De Laurentiis? Vorrei capire come l'indagine sull'acquisto, cessione, prestito, plusvalenza ce lo spieghi lei o qualsiasi altro presidente, ringalluzzito un po' dalle situazioni negative nei confronti di un club come la Juventus, ci spieghi come è arrivato l'attaccante del Napoli, quali sono stati i movimenti di gestione di quell'acquisto, di quel passaggio, del controvalore tecnico, economico, magari in una o in tante altre operazioni. Non è che se uno sbaglia per 19 milioni di euro e uno da uno ha 18 milioni di motivi in meno per preoccuparsi. Chiariamo subito il problema. E poi verdetto Superlega, attenzione, perché anche lì, il 15 dicembre arriva la sentenza europea. E capiremo, naturalmente, ci auguriamo che possa essere anche qualcosa che porti, che introduca ad una nuova era del calcio europeo. Però certamente modi e tempo e tempi, lo ribadisco, sono stati completamente sbagliati da parte del nostro club, che intanto ci ha messo la faccia del presidente, difendendo anche gli altri, Barcellona e Real Madrid. Io sarei andato molto più cauto. Io, voi magari no. Il presidente Agnelli ha deciso di no, ma forse vedendo quello che già si intuiva e forse da dentro le stanze segrete della Juventus si capiva che aria cominciava a tirare, tutto da dimostrare, io dico che la buona fede la vedo nel fatto che per l'UEFA devi agire nei 3 anni. Quindi la Juventus non ha camuffato i bilanci, le ha sistemati come le hanno sistemati tutti, prima, durante e dopo, soprattutto post-Covid. Ma con grande piacere, dopo questa lunga premessa, anche un po' uno sfogo, ho bisogno di essere un po' tranquillizzato o con la sua solita obiettività anche ed energia, raccontarci un po' come stanno le cose. Ritrovo con grande piacere dopo tanto tempo, ma capirà i motivi, non solo questi ultimi, la dottoressa Vacchetta, l'amica Alessandra. Ciao Alessandra.
Oh, buongiorno. Dottoressa no, adesso va bene tutto. Va benissimo.
Juventinissima, la juventinissima Alessandra Vacchetta. Con grande piacere ti ritrovo. Non l'ho fatto apposta, ma volevo rimpostare un po' il discorso in vista di quella che io considero ancora fattibile come rimonta tecnico-sportiva. Tu ci credi un po' di più, un po' di meno, alla luce anche di quanto sta capitando, Alessandra?
Assolutamente di più, ma assolutamente di più. Non c'è niente che motiva la gente quanto un po' di sana rabbia. E quindi questa cosa sicuramente gioca a nostro favore dal punto di vista sportivo, non c'è dubbio. Perché nel momento in cui tu sai di aver operato in maniera giusta e come al solito sei circondato dai discorsi da bar su quello che tu hai fatto, che non è assolutamente, che poi peraltro è una cosa che si sta gonfiando a dismisura quando è una roba assolutamente di poco conto, ma comunque io sono convinta che questa cosa giochi grandemente a favore della squadra e dell'ambiente, perché nel momento in cui ci si trova circondati si è costretti, volenti o nolenti, a respingere gli attacchi, e quindi anche chi magari è meno convinto di certe cose si trova ad essere più convinto, perché non c'è come sentire qualcuno che ti dice «ah, sei un cretino», dico per dire, per reagire in una certa maniera, no? Ecco, e quindi io credo molto in questa cosa, da tutti i punti di vista.
Alessandra, tu che anche per motivi di lavoro destreggi numeri, leggi tabelle, mi dici un po', senza entrare nei dettagli, in tutto quello che stiamo leggendo come intercettazioni che riportano operazioni, detto, non detto, eccetera. Mi dici, destreggiando i numeri, qual è la gravità o meno reale di gestire il bilancio in questo modo, dove sembrerebbe comunque comparire anche una buona fede da parte del club di sistemare quel periodo, quei bilanci a cavallo del, senza entrare nelle carte degli accordi privati, che non voglio sottovalutare, ma dico, dal punto di vista tecnico, ci vedi grandissime responsabilità, oppure c'è modo di destreggiarsi in quel modo?
Ma assolutamente no, cioè qui si sta cercando come al solito di creare il caso dove il caso non c'è. La Juventus ha comunicato prontamente di aver stipulato degli accordi con i calciatori per posticipare il pagamento di determinate mensilità. Lo hanno fatto puntualmente e poi hanno fatto esattamente privatamente quello che è stato detto pubblicamente. Motivo per il quale, tra parentesi, l'uso della parola aggiotaggio fa solamente venire da ridere a chiunque ne capisca anche solo un minimo.
Ecco, ce lo spieghi, perché ieri le pagine ne ho lette tantissime di situazioni di aggiotaggio della Juventus.
Ma quale aggiotaggio?
Ce lo spieghi?
L'aggiotaggio che cos'è? Capiamoci su che cos'è l'aggiotaggio, perché la gente si fa leggere le definizioni su internet che quasi tutti, ma tutte mancano di due termini fondamentali. Ok, allora, l'aggiotaggio è il diffondere consapevolmente ed in maniera coordinata informazioni false sul mercato per alterare l'andamento di un titolo azionario, che sia verso l'alto o verso il basso, e profittarne.
Okay?
Allora, questo è l'aggiotaggio, che vuol dire che io devo consapevolmente immettere sul mercato delle informazioni false, dopodiché a seguito dell'immissione sul mercato di queste informazioni false devo avere un profitto personale o aziendale, che sia, se è un'azienda che le diffonde, sulle azioni mie, perché ho diffuso questa cosa.
Ecco, perché lo slegheresti dal capitolo Juventus? Perché ieri i giornali ce l'hanno presentato.
La Juve ha comunicato quello che faceva e ha fatto quello. Non ha dato informazioni false di nessun genere, né ha avuto profitto dal dire guardate che ai calciatori pagherò determinate mensilità, cioè le azioni non hanno subito dei rialzi per questa cosa e neanche dei ribassi. Le azioni hanno seguito il corso che tutti hanno seguito durante il Covid e basta, cioè non c'è stato nel momento in cui c'è stata questa comunicazione.
Alessandra,
poi peraltro,
prego.
L'altra cosa, il reato di aggiotaggio viene stabilito dalla Consob, non dalla Procura, quindi la Procura non ha titolo nemmeno per parlarne. Tra parentesi, cioè questa cosa qui è
allora
veramente...
questo è emerso dai titoli dei giornali, soprattutto di questo weekend. Io ti chiedo, nel momento in cui la Juventus, voglio capire meglio, la Juventus comunica di non pagare, ce l'hanno spiegato così i giornali, quindi io non entro nel merito. La Juve dice non pago gli stipendi, i giocatori accettano carte, non carte, esistenti o non esistenti. Teniamoci ancora lontani da questo, ma almeno l'aggiottaggio. Il fatto che dando quell'informazione che non verrà pagato è un primo stipendio, i primi stipendi non sono stati pagati, no? Sappiamo questo, sì. Almeno al momento. L'azione Juventus vale, mi sembra, un 5% in più, spiegavano ieri i giornali. Basta questo per...
Cioè, 5% in più basato su cosa? Quando? Non c'è stato nessun giorno in cui l'azione ha guadagnato... Ragazzi, non è che perché lo scrive il giornale sia vero.
No,
le
esatto, vogliamo capire.
Verificate.
No, perché sennò ci dicono è aggiottaggio per questo motivo. Tecnicamente
no,
non è aggiottaggio
per questo motivo. Ma, non c'è, ma allora, l'informazione è vera, non è falsa, ragazzi. L'informazione deve essere falsa perché sussiste il reato di aggiottaggio. E okay. Consapevolmente non solo deve essere falsa, ma poi devi dimostrare che chi ha diffuso l'informazione falsa ha intascato del denaro da questa
esatto.
cosa.
Secondo me è questo l'appunto vero, tra l'altro. Cioè tu puoi ipotizzare quello che vuoi, ma questo anch'io l'ho intuito in questi termini qua. Così come il fatto di non aver agito, cioè il fatto di dover poi mettere a bilancio quegli stipendi, non ti porta a camuffare un bilancio, quindi non ti dà possibilità di iscriversi o non iscriverti al campionato. Quindi no. Per questo motivo io scongiurerei al momento in linea teorica, salvo altre cose che non ho capito e non ho intuito.
Allora, non è la questione, non sussiste, allora è
non
ridicolo,
esatto.
Sottolineo,
che secondo
ridicolo
me
parlare di aggiottaggio in questo contesto. Perché loro hanno dato intanto un'informazione veritiera, l'informazione è corrisposta esattamente a quello che loro hanno fatto. Punto, a capo.
Certo.
E i bilanci lo dimostrano, quindi è inutile star lì. Cioè non c'è discussione.
Quali rischi ci
tema?
Sono in queste un po' situazione opaca, possiamo definirla opaca per il mondo del calcio, per i bilanci di società? Forse la gravità è di essere l'unica delle grandi quotata in borsa.
Sì, no, non è la gravità, quella lì è la rottura di scatole, allora
okay.
Che infatti penso provvederanno a levarsi dai piedi, perché spero che abbiano l'illuminazione di fare il delisting di sto titolo a sto punto. Chiaro che per fare il delisting devi spendere, ma
io si parla di 200-300 milioni.
È probabile che arrivi un nuovo socio anche e che poi provvedano a fare il delisting.
Ecco, vedi, volevo arrivare a questo. Perché la Juve è entrata in borsa? Perché una squadra entra e un'altra no?
Si entra in borsa quando si ha da finanziare, si presenta un progetto in base al quale si finanziano determinate, come si dice, programmi della società. Okay? Quindi
a lunga
la
scadenza.
Juve l'ha fatto perché? Perché poi ha costruito lo stadio, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quando è stato fatto, allora, il progetto dell'Allianz Stadium,
sì.
Okay, dello stadium, non è mica un progetto delle dirigenze che sono venute dopo. Il progetto
nasce
dello
prima.
Stadium e di Mondo Juve, Vinovo, eccetera, 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 è stato fatto quando la Juve è stata quotata in borsa. L'ha presentato Moggi Giraudo Bettega, l'hanno presentato loro.
Quindi...
Cioè, e il progetto che hanno usato per lo stadio era il loro, non l'hanno fatto quelli che sono venuti dopo.
Sì, 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 questo è verissimo, lo sappiamo bene. Quindi chiedi liquidità e credibilità agli investitori bianconeri sul lungo termine.
Io devo fare questa cosa, pertanto mi quoto in borsa, perché quotandoti in borsa cosa fai? Vendi delle azioni ad un certo prezzo e quindi ovviamente intaschi quello che vendi delle
perché
azioni.
Uscirne adesso, quindi? Perché quel progetto è stato compiuto, è arrivato
perché
a termine?
Perché il progetto lo hai fatto e perché nel corrente mercato è un nonsense avere una società di calcio quotata. Ormai non ce ne sono più, anche le squadre inglesi che un tempo erano più propense a questo tipo di manovra stanno tutte puntando ad alto. Lo United, che è l'unica che è rimasta parzialmente quotata, è quotato solo negli Stati Uniti, non sì. è più quotata in Inghilterra.
Esatto, esatto. E come vedi quindi il futuro sotto questo aspetto? Uscita dalla borsa, c'è da pagare con l'ingresso di un socio o la possibilità anche di cedere ad un grosso gruppo imprenditoriale? Tu come la vedresti
allora,
la strada?
Se per uscire semplice? Dalla borsa funziona in questa maniera. Se tu vuoi uscire dalla borsa devi ricomprarti le azioni. Il capitale si chiama flottante, vabbè, insomma, ti sì. devi ricomprare le azioni che hanno, ok, quelli che non sono la proprietà.
Okay, ok, quindi quasi il 50%, meno del 50%, giusto?
Ok, quindi devi ricomprare quelle azioni lì. Tu offri un prezzo per quelle azioni, gli altri te le vendono, ok, te le restituiscono, tra virgolette, sì. E quindi tu ti ricompri le azioni che avevi preso sul mercato. Dopodiché, una volta che tu sei proprietario di tutte le azioni, dici benissimo, adesso levo la società dalla borsa.
Ok.
Questo è il concetto. Non penso assolutamente che arrivi chissà che cosa, perché la famiglia Agnelli giustamente non vende la Juventus.
Un partner ci può stare.
Possono avere un socio di minoranza, chiaramente. Però che può avere una minoranza come si dice, consistente, dice, a sufficienza da poi consentire loro di fare questo tipo di operazione. Questo è quello che io auspico, non sto dicendo che loro stiano meditando di fare questo. Attenzione.
Certo, certo. Senti,
però, secondo me sarebbe opportuno. Ecco.
Allora, intanto ti fanno i complimenti, intanto stai rassicurando molte persone, anche se qualcuno dice però mi aveva detto che Zaniolo sarebbe arrivato alla Juventus.
Tornano su... Zaniolo arriva, sarebbe arrivato alla Juventus, Zaniolo ha rinnovato con la Roma.
Brava, anch'io punto su quello, ha rinnovato con la Roma, lo chiediamo a Pietro dalla provincia di Roma. No, tu lo vedi, che mercato sarà quello della Juventus? Poi ne parliamo la prossima settimana, dai, troppo sfizioso
non,
allora, avere la bacchetta
so...
al microfono.
Allora, premesso che non so quali siano adesso, perché avranno altro a cui pensare, le manovre che hanno in mente. Questo detto, e poi torniamo pure tranquillamente al discorso di Zaniolo.
Sì.
Io ho detto che Zaniolo era in trattative avanzate con la Juve e lo era, punto. A capo.
Okay.
Poi chiedano anche agli altri tifosi della Roma, che li ho visti commentare sotto i vari post di Zaniolo, che dicevano... Prima negavano, poi dopo che non è arrivato quest'estate, per i noti motivi, ovvero che qualcuno ha fatto il furbo, ha cambiato le carte in tavola all'ultimo secondo.
Io sto con la
poi
bacchetta.
Poi si può discutere del fatto che la Juve sia stata poco furba, ma vabbè. Allora, i tifosi della Roma sotto i suoi posti dicevano guarda che lo sappiamo adesso che tu eri d'accordo con la Juve e che in realtà sei rimasto solo perché alla fine non sono riusciti a trovare un accordo. Quindi che non mi vengano a raccontare, che non facciano tanto i gadan, come si dice in
Piemonte. Io sto
cortesemente,
con la bacchetta.
Perché loro erano gli stessi che dicevano ah, entro la fine di settembre lui rinnova con la Roma, poi è diventato entro la fine di ottobre, poi è diventato prima del mondiale, adesso non se ne parla fino all'anno nuovo, e intanto lui non ha rinnovato.
E intanto non ha rinnovato, così abbiamo detto, riassunto un po' i messaggi che stanno arrivando al nostro 340-5425-324. Alessandra, non ti nego che è un piacere, non ti nego che dobbiamo sentirci in questo periodo, anche se domani riprendono gli allenamenti e il 17 c'è una avvincente sfida a Londra, diretta su Sky e chiaramente commento vivo, frizzante su Radio Bianconera per
molto
Arsenal
bene.
Juventus.
Nel frattempo alle Les Bleus, ovviamente.
È quel Griezmann lì, ogni volta che lo vedo. Immagino
ma c'è pure
Rabiot,
c'è pure Pogba che
c'è pure Rabiot.
Non,
però c'è anche la mamma di Rabiot, non riesco a ricordarmene tutte e due, anche perché ho letto un po' di... ma non c'è Zidane, o ci sarà? Ci sarà dopo
magari, non lo so,
non
vediamo
lo
cosa decide di fare il mio simpatico marito
ideale, virtuale. Senti, cambierà la Juventus a giugno qualcosa? Oltre a quello che c'è.
Allora, io dico che dal punto di vista del mercato ci sono due cose solo che sono priorità, e questo lo so, questo ve lo...
Sì, vai.
Un difensore centrale.
Sì.
e Zaniolo, cioè o un equivalente di Zaniolo.
Ho capito, ho l'equivalente. Questo...
Cioè, dico e Zaniolo non per dire che perché dopo cominciano a rompere tutte le scatole.
No, no, lo
e
so
Zaniolo
che...
nel senso di un lui o un equivalente.
No, no, okay, no, Bacchetta, non mi convinci. Zaniolo e poi un difensore centrale, sono sicuro. Alessandra Bacchetta, ci risentiamo la prossima settimana, sicuro.
Buona giornata,
compatibilmente
ciao.
Con i tuoi impegni. Grazie Alessandra, già ravvivato la nostra chat. Ragazzi, potessimo invitarvi tutti insieme, tutti i giorni, sarebbe davvero la più bella trasmissione del mondo, alla faccia di chi sputa sentenze. Noi non siamo tra quelli. 340-54-25-324, il sondaggio è: comprendiamo meglio i motivi della partenza stentata di settembre? Forse tra giocatori c'era un po' di così, cosa succede, cosa capiterà, siamo tranquilli? E quanto serve adesso la vicinanza ancora di più alla squadra e a Massimiliano Allegri? Ne siete convinti? Mi dite la vostra.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Radio Bianconera, nati per informarvi. Radio Bianconera anche per confrontarsi con chi magari mette un po' il dito nella piaga. Rispondo non per dar ragione. I notiziari, avrete capito che non sono nostri, non li produciamo noi, però passano, sono invece che aprire un giornale per vedere cosa dicono di noi, andiamo ad ascoltare anche in questo caso come vengono confezionati i notiziari. Non voglio accusare nessuno dei professionisti, ci mancherebbe, ma naturalmente io ho sentito anche notiziari video in televisione dove si parlava che la Juventus, prendi l'ultimo arrivato in redazione, prendi l'ultima persona che ama la Juventus, fai una raccolta, sbagli l'indicizzazione e scopri che la Juventus magari ha ancora presidente, un presidente che non c'è più magari, oppure che non ha vinto una coppa piuttosto che qualcos'altro. Lì manca professionalità, quindi naturalmente massima attenzione. Noi monitoriamo sempre tutto, ma sappiamo anche con quale notizie ci confrontiamo. Non dobbiamo passare il messaggio che siamo chiusi nel fortino, perché io l'ho vissuta al canale tematico della Juventus. Dentro al fortino ti senti forte, inappellabile, giusto, bello, alto, pensate il sottoscritto, ok? Attenzione Atalanta, è arrivato quello dell'Atalanta, è arrivato il postino dell'Atalanta. Attenzione. Sai perché ti dico attenzione? Attenzione. Quindi, ma almeno l'Atalantino, vedo, il postino atalantino, e dice vero. Cioè, se io ho fatto... È arrivato? Stanno bussando da loro, poi busseranno al Genoa. E poi gli altri? Perché c'è sempre un interlocutore. Non è come con Conte, non poteva non sapere. Ma se Conte non poteva non sapere, ha fatto delle cose con qualche altro allenatore, non poteva non sapere neanche l'altro allenatore. Che magari c'è o non c'è più, ci mancherebbe. Quindi bisogna smetterla a puntare il dito sempre subito alla Juventus per pulirsi la coscienza. Ognuno lavi i panni sporchi, ma soprattutto gli organi competenti comincino a fare delle serie modifiche regolamentari, normative. A me che mi dicono questo lunedì o il prossimo che la Lega Calcio penserà alla riforma dei campionati, ma non alla riduzione delle squadre? Capite che raccontare la barzelletta dove Babbo Natale a caldo. Ma se Babbo Natale, anche in Argentina, arriva il 25 dicembre, arriva dalla Lapponia, dovete capire che Babbo Natale ha sicuramente freddo. Poi magari la notte si mette il pigiama a maniche corte. Cerco sempre di spiegare come mi hanno insegnato i grandi maestri di giornalismo. Deve capire anche la mia mamma casalinga, che non ha mai fatto la casalinga. E quindi se capisce la mia mamma casalinga, che non segue il calcio, non sa neanche qual è il pallone, mia moglie, non vi dico, ieri le squadre che giocavano Inghilterra, Senegal, io e mio figlio facevamo il tifo per il Senegal, ok? E lei ci ha detto ma fate il tifo per l'Inghilterra? No mamma, per il Senegal. Ma quali sono? Cioè, mi sembra anche un po' semplice intuirlo con i tifosi sugli spalti, con i colori, eccetera. Capite? E parliamo di una docente universitaria, tra l'altro. Vabbè, detto questo, Non si mangia, no, a quest'ora lavora ancora, non mi ascolta. Non fare il podcast di questa trasmissione. Mi raccomando, di questo pezzetto. Quindi, tanti messaggi. 340-54-25-324, la domanda cominciate a coglierla. Cioè, quantomeno a rispondermi. Comprendiamo meglio i motivi della partenza stentata? Anche le difficoltà mentali, psicologiche, fisiche, generali di un gruppo che si ritroverà, se non peggio, adesso da domani con Massimiliano Allegri, che non è il genio della lampada, ma ha dovuto convivere e resta al comando e non ha neppure dato le dimissioni, neanche presentate. Allora, e quanto serve adesso la nostra, la tua, la mia vicinanza alla squadra, ma senza dimenticare qual è la realtà dei fatti? Un vocale forse riferito... Va già via la Tarantino, il postino a Tarantino. Emozionante. Ha visto Gasperini, chiama per Cassi, perché vedo per Cassi molto attento a questi scambi con tutte le società, il bel calcio, eccetera. Siamo tutti uguali, siamo figli dei nostri tempi. Vocale.
Ho ascoltato giornalisti, chi più, chi meno validi, ho ascoltato avvocati, ho ascoltato commercialisti, ho ascoltato dentisti, ho ascoltato di tutto. Ma quando ho ascoltato la bacchetta, io vi giuro, e non lo dico per fare una bottade, che trasuda è la trasuda di conoscenza. E come fai a non fermarti qui con i pensieri? Io le darò tutta la stima e tutta la ragione che, e l'attenzione che merita, perché lo merita. Massimiliano Imola.
Massimiliano, mi raccomando, che non scatti qualcosa di più rispetto a questo affetto professionale nei confronti della bacchetta. Va bene, ho letto che avevi piacere di far ascoltare il tuo vocale. Noi facciamo praticamente ascoltare quasi tutto, non censuriamo nessuno, salvo i maleducati, salvo chi dà degli idioti agli ospiti, eccetera, eccetera, ok? Mi sente reagire in un altro modo, perché noi rispettiamo voi, pretendiamo la stessa cosa nei confronti miei, nostri, della radio e degli opinionisti. Abbiamo altri vocali? Andiamo. Ah, l'ospite! Ragazzi, oggi è la giornata dei grandi ritorni, c'è il mondiale, ma noi ce l'avevamo dimenticato, un po' sbiadito, un po'... C'è nebbia in casa Boserman.
C'è nebbia, sì. Ciao Antonio.
Hai fumato ti sei fumato qualche squadra ai mondiali? Ciao Gianluca.
No, assolutamente. Diciamo che c'è una luce un po' strana.
Un po' strana. Allora, la prossima volta cercheremo di migliorare naturalmente questo collegamento, però...
No, è colpa mia.
No, tranquillo, la voce si sente benissimo. No, sei proprio offuscato tu, sembri su un altro pianeta. Sai quei... quegli ospiti camuffati
che non vogliono farsi riconoscere.
esatto. Senti, intanto ben ritrovato Gianluca Boserman, il nostro esperto Sisal, il numerologo. Ci stai facendo riflettere su tante cose. Io con te una piccola parentesi sui mondiali la devo necessariamente fare, la voglio necessariamente approfondire. E allora ti chiedo un po'. Sono un po' sbadato in questa ultimissima settimana.
Non ti chiedo neanche il motivo, Antonio.
Qualche colpo di tosse, qualche malessere intestinale dettato dal mal di pancia che mi fanno venire gli sputa sentenze. Mi riassumi un po' questo mondiale, o quantomeno mi proietti il mondiale verso chi potrebbe arrivare in finale, chi potrebbe segnare... Io un'idea ce l'ho. Posso sbilanciarmi?
Vai Antonio, vediamo se è la nostra.
Finale, Brasile-Francia. Bomber di questi mondiali, Mbappé. Uomo mondiale, Mbappé. Soprattutto per quando ha la palla tra i piedi e come i suoi compagni lo venerino anche solo nel passargli il pallone, anche perché sanno che un passaggio lento, anche di Rabiot, può diventare fertile per un giocatore straordinario come lui. Ho detto tanto, poco, mi sono sbagliato di quanto.
Hai detto tutto correttamente, Antonio, anche perché ci sono un po' di dati che noi amiamo tanto. Il Brasile è la grande favorita per la vittoria mondiale, noi lo diciamo fin dall'inizio della manifestazione, perché? Perché il Brasile sono 20 anni che non alza un trofeo, questo sarebbe il 20° anno ed è la seconda astinenza più lunga della storia dei Verde Oro. Nonostante l'infortunio di Neymar, hanno trovato Richarlison, hanno trovato quello che secondo me, ma questo è giudizio personale, assieme a Mbappé finora è il giocatore simbolo del mondiale, che è Casemiro, perché se oggi il Brasile secondo me in questo momento è Casemiro più altri 10, più di Neymar, più di Richarlison, perché è un giocatore penso unico al mondo. Subito dopo il 30% del Brasile c'è la Francia al 20%, ma vi diciamo attenzione a questa Argentina, che dopo essere partita male, dopo aver rischiato tanto, al 17% può essere il terzo incomodo.
Esatto. Guarda, mi sono distratto un attimo.
Sì.
Sì? Ah, ma chi? Lui mi parla di Ronaldo. Arriva la firma di Ronaldo all'Al Nassr per tanti soldi. Tanto impegno da parte di Cristiano Ronaldo. Scusa, sono stato distratto dalla voce nelle cuffie del nostro tecnico Manuel, che è dall'altra parte del vetro. Intanto
io mi auguro, posso fare una battuta?
Sì.
Me la consenti? Me la consenti?
Guarda, se non è un
speriamo,
pugno...
sì. Speriamo che non dica, è sempre stato il mio sogno vestire la maglia dell'Al Nassr.
Al Nassr, a partire dal 1° di gennaio, perché così almeno facciamo i conti giusti, dal 1° gennaio non dobbiamo darti un euro in più, un euro in meno, casomai iniziassi il 2 o il 3. Questa è la notizia ufficiale. Stasera altre sfide, dicevamo 200 milioni di euro all'anno.
All'anno?
All'anno, sì. Non so se lordi o netti, però intanto questo è la notizia ufficiale che stiamo riprendendo un po' qua e un po' là. Naturalmente non pochi problemi quell'ingaggio ha generato anche attorno a questo momento della Juventus, perché diciamocelo chiaramente, sono in ballo nei bilanci triennali questi 20 milioni che coincidono, guarda caso, ripeto, non è lui il problema, guarda caso, con quello che gli si deve ancora al giocatore per effetto di quelle carte segrete messe a bilancio in malo modo secondo alcuni, in modo creativo secondo altri, ma nella buona fede del triennio secondo anche la difesa della Juventus. Così ho riassunto un po' il tema. Abbiamo sentito i tuoi numeri
per il vincente.
Sì. E per il bomber
c'è veramente un giocatore davanti a tutti, l'hai nominato te. E Kylian Mbappé al 42%.
Però Gianluca, ti devo chiedere un favore. Proviamo a buttare giù la linea, sì. A mettere giù e ti richiamiamo eventualmente, se, perché c'è un fruscio in questo momento importante che non mi dà modo di garantire ai nostri ascoltatori un buon servizio. Quindi riproviamo eventualmente sull'altro canale, visti i nostri potenti mezzi, e poi eventualmente anche solo via Skype con audio, indicazione tecnica per il nostro Manuel. Stanno arrivando molti vocali, molti messaggi, 340-54-25-324, parlando un po' con l'esperto Sisal, con cui torneremo a parlare poi di campionato, naturalmente, dal 4. Solo audio, benissimo. Allora ritorniamo, ascoltiamo solo audio per questa settimana. Ci perdiamo la bellezza del totale collegamento. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao Antonio, mi sentite meglio?
Sì, adesso ti sentiamo meglio, forse alleggerendo il carico del collegamento. Stavi dicendo una bella battaglia tra quanti giocatori di questo mondiale?
Diciamo che per il bomber mondiale è lotta in casa francese, eh? È lotta in casa francese con Mbappé davanti a tutti al 42%. Olivier Giroud, che è l'uomo in più in questo momento insieme proprio al numero 10 della Francia, l'attaccante del Milan al 17%, è quello che insidia di più il compagno di squadra. Il terzo incomodo è uno dei due fenomeni che è all'ultimo ballo, ossia Leo Messi all'8%, perché comunque si voglia o no, si è preso sulle spalle l'Argentina e penso voglia emulare Diego Armando Maradona portando l'Albi Celeste al terzo titolo della storia.
Eh sì, sappiamo che ci sono molti, molti obiettivi, traguardi sportivi in ballo, personali oltre che di squadra, in questi che sono davvero i punti di riferimento delle rispettive nazionali. Diventa un mondiale più avvincente e alla ripresa del campionato cosa succede? State già studiando, state già riaggiornando un po' i dati, i numeri?
Anche perché, Antonio, attenzione, perché c'è una cosa che non sapremo, è la prima volta, è nuovo per tutti, quasi 2 mesi di stop, 1 mese e mezzo di stop, 1 mondiale di mezzo, 1 calciomercato che potrebbe cambiare anche le cose in corsa, le squadre in corsa, le rose in corsa, tante situazioni, bisognerà vedere chi arriverà, come torneranno, magari c'è qualcuno che tornerà scontento dal mondiale, qualcuno che tornerà caricato, qualcuno con voglia di rivincita. È chiaro che in questo momento, come ci eravamo lasciati, Antonio, trovare qualcuno che possa contrastare il Napoli diventa difficile, però attenzione, perché alla ripresa c'è subito Inter-Napoli.
Eh sì, e nell'arco di 10 giorni poi c'è anche Napoli-Juventus.
Bravissimo, e poi nell'arco di altri 15 giorni c'è Napoli-Juventus, quindi sono due snodi fondamentali per la formazione partenopea, che è vero non ha mandato molti giocatori al mondiale, però è anche vero che nel momento in cui ti blocchi, nel momento in cui hai il vento in poppa, va tutto bene, non hai avversari, bloccarsi, c'è chi dice che non sarà un problema, molto probabilmente sarà così, però crediamo che forse al posto di Luciano Spalletti noi questo mondiale lo avremmo giocato proprio in estate, come si è soliti fare.
Certo. Senti, ci sono state delle grosse sorprese a voi che avete studiato il mondiale già da tempo, prima ancora del sottoscritto, che l'ha studiato poco e male, devo dire, ammetterlo.
Ma guarda,
quest'anno,
Antonio,
cioè la squadra che è ancora in corsa, cioè, la squadra che non è passata, visto che abbiamo saltato qualche appuntamento, ma c'erano dei motivi.
La grande delusione. Due le grandi delusioni, e vengono entrambe dall'Europa, come puoi ben immaginare. Una è la Germania, alla seconda uscita consecutiva ai gironi, lei che non era mai stata eliminata ai gironi, la Germania per la seconda volta non riesce a passare la fase a gironi. Bisognerà molto ragionare, anche perché si parla anche di liti interne, ma soprattutto di liti interne, e forse della più grande delusione di una generazione, è quella del Belgio, perché nessuno si sarebbe mai immaginato un Belgio di una generazione veramente importante, la cosiddetta generazione d'oro, che non riuscisse mai a vincere qualcosa e non passasse neanche un girone, con tutto il rispetto, che ha promosso e con merito Marocco, Croazia, mentre sono stati eliminati Belgio e Canada. Queste sono le due grandi delusioni. Le sorprese, lo stesso Marocco, e noi vi diciamo attenzione al Giappone, perché il Giappone è una squadra che parte sfavorita questo pomeriggio con la Croazia, perché c'è un dato: la Croazia, Antonio, ogni volta che ha passato il primo turno, quindi la fase a gironi del mondiale, è arrivata quantomeno in semifinale. Terza nel 98, seconda 4 anni fa. Quindi la Croazia può essere un'altra mina vacante. Detto questo, però, il Giappone ha dimostrato con merito di essere tra le migliori 16 del mondiale. Ci hanno sempre creduto, è una favola bella quella dei giapponesi. E questo pomeriggio, secondo me, potrebbe venire fuori una bella partita. Lo ripetiamo, la Croazia ovviamente parte favorita.
E pensare che davo qualche chance all'Uruguay, al Belgio e a qualche altra squadra, e ho visto che bisogna sognare poco e restare poi in queste competizioni molto coi piedi per terra.
Sai che c'è, Antonio? Sì. Una cosa che ci hanno insegnato questi mondiali,
sì, cosa?
Che ormai, a parte non me ne vogliano i tifosi del Qatar, però di squadre vere e proprie cuscinetto non esistono più, perché credo per la prima volta nei mondiali, nella storia dei mondiali, agli ottavi di finale erano rappresentati tutti i continenti.
Tutti i continenti, è vero.
E
bella
riflessione. Questo vuol dire qualcosa.
Tornando al Giappone, mi ha colpito che la squadra che dice proprio facciamo fare il possesso palla agli altri, cioè aspettiamoli, vero. E poi samurai in tutti i sensi. Senti,
vero,
parlando un po' dei brasiliani della Juventus, praticamente restano loro con Rabiot, poi fuori i polacchi, fuori i serbi, fuori gli McKennie, e quindi sarà contento.
C'è rimasto anche il Di Maria, però, che dovrebbe giocare titolare con l'Olanda.
Sempre che stia bene, sempre che stia
sempre
bene.
Che stia
ecco,
bene.
Di questi mi fai un po'... up and down, cioè ci sono pressioni, allora, aspettative su di loro?
Allora, le aspettative ovviamente sono sul Fideo, che sul quale Scaloni punta, è uno degli uomini di fiducia di Scaloni. Bisognerà vedere le sue condizioni. Secondo noi, se dovesse giocare, un gol o un assist per Angel Di Maria è al 36%. Rabiot, che sta comunque disputando un discreto mondiale, era partito molto bene, qualche piccola flessione nella seconda parte per ora del mondiale, in gol al 10%. Dall'altra parte, ovviamente, Alessandro e Danilo, bisognerà valutare anche le loro condizioni, sono presi in considerazione, però per un'altra situazione, perché giocando in difesa un cartellino giallo al 20% per uno o l'altro esterno della Juventus ci potrebbe scappare. È ovviamente più bassa la percentuale per Bremer, ma solo per il fatto che lui non gioca titolare.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Allora, per un Ronaldo che va al Nasr per 200 milioni netti lordi all'anno per 2 anni, un Ronaldo che perde il primo match con la Juve. Stamattina l'edizione del Fatto Quotidiano, che io ho già recuperato, fa notare, indiscrezioni a conoscenza del Fatto Quotidiano, che la richiesta di Ronaldo alla Procura di Torino di notificargli gli atti presenti e conosciuti dalla Procura che lo riguardano, non ha titolo per riceverli. L'attaccante non se ne capisce la strategia, ma stando alle indiscrezioni pretenderebbe e continua a pretendere, come anche gli altri, di essere pagato per quanto gli spetta rispetto agli accordi presi, non in forma ufficiale. È quello che ha generato un po' tutto il chiacchiericcio attorno alle carte private. Tra l'altro, carte private valide per essere eventualmente analizzate anche dalla procura sportiva? Ci si divide, parlo degli esperti, quindi figuriamoci noi, chi vede bianco, chi vede nero e chi sputa sentenze, e quindi non dovrebbero rientrare. Ma 19,5 milioni di euro li pretenderebbe invece Cristiano Ronaldo. Io vi dico... non prendetela per vero, spero che lui li pretenda giustamente perché non li ha ricevuti, così come non hanno ricevuto magari 100 euro anche dei dipendenti. Io direi che il modello gestionale del club dovrà essere rivisto, perché più compri, più spendi, ma il modello calcistico italiano non è sostenibile. E quindi non puoi solo pensare di ipotizzare una Superlega ricca, perché più ricca diventa la Superlega, più ricchi diventano i costi, cioè devi spendere molto di più. Quindi nel breve non vedo soluzioni, ma con il giusto e doveroso mantenimento del tetto salariale e l'abbattimento di costi, che poi deve valere un po' per tutti, ma per tutti arriva dopo un decennio, quindi hanno costruito e non è facile smontarlo, se non in modi un po' anomali come sta succedendo in Italia. Quindi dico attenzione, perché intanto è Cristiano Ronaldo sembrerebbe non avere titolo nel ricevere la documentazione da parte della procura legato a, per capire meglio qual è la situazione, per capire meglio quello che è stato detto, fatto, scritto in mano ai giudici del Tribunale di Torino. E mi auguro, sapete che non riesco a tenermi i pezzi di notizie che ho sulla lingua, ok? Mi auguro che sia Ronaldo sia gli altri eventualmente non siano stati pagati tutti per uno, due, tre mesi quello che è giustamente o no messo a rapporto, a bilancio. Ma attenzione, visto che si indaga anche su altre operazioni, Emanuele mi mette alla luce anche quella di Locatelli. A me l'espressione ridente di Paratici quando diceva da questo momento sarà un mercato creativo, subito rimasi affascinato. Poi sto incominciando a capire quanto ha incasinato la vita del club. Ma la vita del club, che non può scaricare tutto su Paratici, doveva passare anche dai doverosi controlli anche del presidente. Perché sentire Cherubini che dice in un'intercettazione niente di penalmente importante, aveva carta bianca fino a 50 milioni, cioè se si sveglia domani mattina può acquistare, vendere. Capisco perché spendiamo troppo per giocatori come Kulusevski, che l'allenatore, abbiamo capito, non voleva, troppi esterni. Capite che i nostri bla bla bla, i miei bla bla bla, mettetemi su TikTok, i bla 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 del direttore Paolino forse annusavano, anche perché ben informato, pseudo ben informato, e non pensate a Luciano Moggi. Non pensate a lui, pensate, anzi, non potete neanche pensare perché non conoscete le altre persone con cui mi interfaccio. Quindi, i bla 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 del direttore Paolino, lo faccio in modo poco professionale, i bla 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 forse si avvicinavano alla bla 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 verità. Cosa voglio dire? Voglio dire che quel modello creativo di tutti i club, di Paratici, preoccupandomi dei bla 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 di Casa Bianconera, dovevano essere maggiormente curati, controllati e non autorizzati. E forse si farebbero molti bla 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 in meno anche attorno al nostro club. E allora, visto che questa è una mezz'oretta che vorrei, un 10 minuti che vorrei dedicare a voi, ci sono tanti vocali, ribadisco il quesito, comprendiamo meglio anche dalla situazione da cui saremo costretti a ripartire da domani, e dal 4 gennaio con la ripresa del campionato, reali motivi che hanno portato anche a una partenza un po' stentata, opaca, incasinata. E quanto serva in questo momento la vostra, la nostra vicinanza? Certamente non tappandoci né le orecchie, neanche il naso e neanche gli occhi. Vocali.
Buongiorno, sono Antonio da Fano. Volevo fare una semplice domanda: ma perché sta avvocato Grassani continua a dire che le conseguenze di questa cosa che sta accadendo ora alla Juventus è più grave del 2006? Vostro parere, grazie.
Per me non è più grave di quello del 2006, perché lì hanno voluto incastrarti, ok, tenendo lontane le altre intercettazioni. Qui ci sono delle situazioni che, ripeto, con un pizzico di astuzia, di cura e con un pizzico anche di lealtà, cioè non pensavo di commettere gli errori, ho provato ad aggiustare un po', come provate ad aggiustare voi un po' i vostri conti. Allora, si fa riferimento, secondo me è fondamentale questo passaggio. Intanto arrivano molti complimenti alla bacchetta, perché non perché ci ha tranquillizzati, perché ci ha spiegato degli aspetti che gli altri non ci hanno spiegato, e questo è anche merito della bacchetta, della nostra ospite e della volontà nostra di fare chiarezza con tutte le sfaccettature del problema. E allora vi aggiungo le altre sfaccettature del problema e vado a riprendere Bianconera News, un miliardo di motivi per non vendere adesso non dico mai, e tenere la testa alta. La Juventus non inganna, non dice una cosa per un'altra, non ti dice di vendere un giocatore e non te lo dà, non ti dice che ha preso dei soldi e poi li ha dati in nero, non ti dice che ha guadagnato dei soldi e poi se li è tenuti in tasca paratici. Non fa nulla di tutto questo. Negli anni di difficoltà chiede un supporto alla squadra che non arriva totalmente, ne vuole uscire bene a livello di immagine, non commette reato, ok? Ma non camuffa, cioè mette a bilancio, li gestisce come la legge dà possibilità quando non c'è troppa chiarezza. Certo, la chiarezza è più meno, direbbero gli altri. No, non è così semplice. Più meno messi adesso, però slittano a giugno, ma allora fa parte al primo luglio, allora fa parte dell'altro bilancio, allora ammortizziamo un po' qua, miglioriamo qua. Cioè tiri la coperta un po' qua e un po' là, ok? Non entro nei dettagli tecnici, ma ripeto, 48 ore di letture e di telefonate ieri. Quindi le intercettazioni ti spiegano, ok, che Cherubini, che quello, quell'altro, che la società cominciava a dire, John El Khan cominciava a dire delle determinate cose. Non possiamo più fare in quel modo, sono scomparse le plusvalenze, le dicevamo anche noi, diventa routine, diventa la normalità quello. Allora dico, la Juventus avrebbe avuto la possibilità anche con quello che ha dichiarato nei 3 anni, bene o male, doveva farlo tutto nel primo anno, dividerlo diviso 3, gli ammanchi, i costi, eccetera. Ma i soldi per iscriversi al campionato li avrebbe comunque avuti. E lo ammette anche, cioè, per quella che è la forza economica della nostra società. Ma ripeto, quindi, altra cosa sarebbe essersi inventato qualcosa, dire che hai uno stadio e non ce l'hai. Ok? Non dire che hai uno stadio che vale 1000 e che magari vale solo 900 o 1100, un po' la plusvalenza, ma di uno status, di una forza economica fuori discussione, di una capacità economica che non c'è in quel momento, liquidità. Hai aggiunto 700 milioni, hai l'unico che ha la squadra, la seconda squadra, per cui paghi tanto, sei tra le poche che investe tanto nel settore giovanile e femminile. Quindi i soldi per mancassero, per iscriverti al campionato, non penso che la Juventus manchino o sarebbero mancati. Allora dico, questo non ti porta a una situazione grave, dici tu, legandola a un discorso di retrocessione. Ma io ripeto e lo spiego, dico discretamente bene, nell'editoriale, ok, dove dico che con questo che sta capitando non si vuole assolutamente ridimensionare l'effetto delle ultime gestioni finanziarie culminate con la prudente mossa correttiva. Si poteva fare in un altro modo, anticipare quel debito, metterlo correttamente a bilancio un anno prima, ma non lo hai negato, non te l'hanno scoperto in cantina, come la piantagione di roselline e cavolfiori, magari. Sotto la lente di ingrandimento della procura torinese, la gestione delle plusvalenze, già archiviata per tutte, ma a questo punto che si riapre per tutte, ma soprattutto i documenti con cui è stata ricostruita la vicenda stipendi. Quelli che hanno probabilmente consentito alla Juve, bisogna ammetterlo, ma solo alla Juve, di alleggerire i bilanci, ok? Oltre alle operazioni creative di Paratici. Allora dico, qui la Juve non rischia la retrocessione, rischia. Quel dato andava messo, quindi fai un reato amministrativo. Sei quotato in borsa, sei sotto l'occhio del ciclone, paghi una multa pesante, proporzionale a quello che hai camuffato, hai messo, non hai dichiarato. Ecco, chi guadagna come me 1 miliardo di euro, di sterline o di euro, ma dimentica di metterci una fattura di 200 euro, di 200.000 sterline, ecco, nel momento che ti beccano lì, paghi la multa. Mi devi 200.000 sterline e paghi una penale, le cartelle esattoriali. In più, per quel motivo, forse sei riuscito a comprare, a compensare, a prendere... Chi hai preso quest'anno? Metteteci il nome che vuoi. Quindi io ti tolgo dei punti. Io ho paura che quei punti saranno chirurgici, anche da parte dell'UEFA, a cui sei andato a fare... La battaglia per inventarti un torneo quando non eri già sostenibile, ma potevi trovare in casa le soluzioni. Caro Presidente Agnelli, caro CDA, quello che si è dimesso anche nei soggetti indipendenti, prima di cercare di agganciarti alla nave della Super League, che andrà rivista e corretta come competizione, ma non in modo chiuso. Quindi diverse autoreti portano, diversi punti a sfavore, portano ad averti fatto perdere all'ultimo e nell'anno del centenario, io lo dico a chiare lettere, la partita è anche solo a livello di immagine. Ma non lo dico io, lo dice la decisione presa dallo stesso CDA e soprattutto dalla proprietà di dire quello che è stato detto nel comunicato congiunto società Juve Exor, è di dire termina qui l'avventura di questo presidente e di questo CDA. Tutto, non uno di più, non uno di meno, salvo l'amministrazione ordinaria. Vocali.
Grandissima dottoressa Bacchetta, così ha fatto capire anche un po' a tutti che le colpe di Agnelli non è che siano poi così tanto eccessive,
diverse.
Non è che abbia
non
fatto
dagli... esatto.
Il criminale più di tanti altri, e la Juventus sia una squadra normale come tutte le altre, senza che abbia preso possesso non so di quale cosa. Grazie, a risentirci, forza Juve.
Grazie a voi che avete compreso questa volontà, non c'è la voglia di camuffare la verità, ok? Però non bisogna neanche nascondere il fatto che gli altri speculano, noi potevamo evitarcela. Vi piace come sintesi? Noi potevamo evitarcela, soprattutto perché le intercettazioni abbiamo capito che li stanno sentendo ancora adesso. O glielo dobbiamo spiegare noi di Radio Bianconera? E non voglio insegnare niente. Paratici andava controllato prima, Paratici senza controllore, ovvero senza Marotta, andava controllato in qualche altro modo. Vocale. Lui o qualsiasi
Ciao,
altro
Ciao direttore
personale.
Giuseppe da Palermo, ma Ciao. Stavo sentendo ora queste voci dell'aggiotaggio, mi occupo diciamo un po' della materia, ci
Dimmi,
lavoro.
Dici la tua.
Assolutamente sciocchezze, come dice il tuo ospite, bene, se ne occupa direttamente la Consob, e poi appunto l'aggiotaggio è quando ne trae profitto, quindi loro dovrebbero andare a dimostrare che gli stessi
si sono intascati,
hanno creato dirigenza, hanno fatto profitto, perché andare a dare un'informazione falsa, quello mi crea un guadagno, ma se non me l'ha creato, quindi che cosa ha importanza che ho dato questa notizia? È vero, si sentono delle cose assurde veramente.
Sì, 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 e ringrazio anche te che, da quello che capisco, un po' mastichi la materia. Quello che voglio chiedere a voi, intanto sto aprendo... riaprendo Bianconera News, chiudo il mio editoriale, per chi vuole rimane in primo piano in alto a bianconeranews.it, e anche qui grande soddisfazione da parte di tutti i colleghi che rappresento in questa chiacchierata, perché davvero lavorano sodo dal mattino, cioè tutto il giorno, per informarvi con notizie, con cosa dicono gli altri, chiaramente evitando davvero le sciocchezze dei grandi spremitori di verità occasionali. A ottobre chi lo avrebbe mai detto? In primo piano Allegri ora ha davvero il potere. Che tipo di potere? Cosa vi aspettate da domani, dall'inizio, dalla ripresa del campionato? E soprattutto comprendiamo meglio anche le difficoltà e le banalità che sono state dette da parte dell'allenatore, che temeva di dover toccare argomenti spinosi. Gli diamo almeno questo attenuante? Io, alla luce di quanto sta capitando, ma come facevano a sapere? Lo sanno da un po' di settimane. Quello della procura federale sportiva, quello che gli avrebbe comunicato 10 giorni fa, prima del, non la missione di colpa, prima dell'azzeramento del consiglio di amministrazione, scelta oculata, prudente, anche quella di risistemare il bilancio, come per dire noi l'abbiamo fatto in buona fede, qui ci vedo la buona fede, ok? Se ho commesso degli errori, parliamone, pago quello che c'è da pagare, ma al di là dell'aspetto sportivo, altrimenti la Juve deve farsi sentire col nuovo corso amministrativo, che la regola valga da subito per tutti, altrimenti che il campionato si fermi pure un anno, 10 anni, 1000 anni, ma devono uscire le anime nere di questo calcio e i furbi, tutti quelli che adesso non staranno telefonando, tutti quelli che vantano crediti, tutti quelli che hanno fatto nello stesso modo, se non peggio, gli aggiustamenti alle loro faccende economiche. È talmente ovvio, il mercato impone quel tipo di situazione, anche col mercato estero. E purtroppo, devo dire, la cosa che mi fa più inquietare è che la Juventus, per pensare a queste strategie, la Juventus tecnica, non Nedved, non chiunque ha dato un ok, non pensava all'utilità di un giocatore per la squadra, per l'allenatore, per Sarri, per Pirlo. Pensava che un giocatore da 6 doveva valere 7 per prendere un altro 7 che ti proponeva quel club. Un giocatore da 0, Rabiot, inutile per questa Juventus all'epoca, poi tutti sono utili. Ci ha fatto comodo De Sciglio, ci ha fatto comodo chiunque. Ok, andavamo a prendere non i giocatori che servivano, ma andavamo a prendere i giocatori che anche noi dicevamo. Sì, lo difendiamo, sì, è valido, sì, ma in questa Juventus avrebbe in un'altra Juventus avrebbe fatto la riserva. Ditemi se non erano cose che ripetevamo in cose di calcio su Radio Bianconera, quasi fino ad annoiarvi. Vocali.
Sono Radio Bianconera, Salvatore da Roma. Devo ringraziare questa sventura nei riguardi della Juve, perché grazie a questo fatto ho fatto pulizia io nel cellulare. Raus, Corriere Sport, Gazzetta, tutti quei giornali anti-juventini, non seguire più. Raus, ciao. Mi sento molto meglio, mi rimane Radio Bianconera, se permetti, Salvatore da Roma.
Salvatore da Roma, mi raccomando, perché appena la cancelli mi arriva un alert, e rischi di trovarti Santarelli sotto casa. Salvatore è uscito, è arrivato un messaggio. Ti mando Santarelli? Accetti la sfida? Tanto a Roma, è vicino.
Buongiorno, grande direttore. Ma le voci di un possibile cessione della Juve da parte di Elkan, secondo lei è fondata oppure no? Antonio da Maranello.
Antonio da Maranello è interessato, perché a Maranello c'è anche la Ferrari. Io ti dico che è più veritiera la possibilità, non nel breve, rispetto a qualsiasi altro passato, il 2006 eccetera, di un ingresso nella Juventus come primo passo di un socio straniero. Non è già pronto, non devi uscire prima della borsa, ma certamente la strategia potrebbe portare a quello, anche perché da quello che mi risulta nelle stanze segrete della famiglia Agnelli, ok, della Exor più che della famiglia Agnelli in generale, della famiglia di Cassaforte, non si poteva pensare qualsiasi altro tipo di soluzione, non si sarebbe potuto pensare, ipotizzare cessioni, disinteressamento eccetera nei confronti anche della Juventus, come quello di qualsiasi altro ramo d'azienda interessante, meno interessante della Juventus, importante o meno importante, ok, per quelle che erano state le gerarchie stilate dai grandi vecchi della società, l'avvocato, il dottore, ok, e fin quando ci sarebbe stata l'esistenza di un Agnelli e la possibilità di cedere ad un Agnelli la proprietà, la visibilità, la presidenza, anche questa non prendetela per una verità assoluta, ma la percezione che emerge dalle carte lasciate, dai testimenti, dalle battaglie interne, esterne, e anche dei controlli degli amministratori vicinissimi alla proprietà, così come Ferrero piuttosto che Scanavino adesso, ok, vicinissimi alla proprietà del CAN, non avrebbero portato mai a una cessione nel breve. Adesso un'introduzione di un socio di capitale piccolo, medio, ma non superiore al 50%, lo vedo possibile. Vocali.
Ciao, sono Pasquale. Ascolta un po'. Ma perché la Juve non fa lo stesso gioco che fanno gli altri su di noi? Cioè, mo prendiamo il caso del Napoli, va bene, davanti sta anche lui, sta sotto tutti i casini che sappiamo, no? Perché no? Un giornale che sta più vicino alla Juve ci batte in prima pagina il mostro De Laurentiis, per modo di dire, viola di fisco,
Intanto è così,
i
intanto è
titoloni tipo come
stato.
li fanno con noi, perché il giornale di Napoli, chi sta più vicino a Napoli fa questi tipi di titoloni, no? Perché non lo facciamo pure noi? E così spostiamo l'attenzione verso gli altri pure noi. Perché dobbiamo sempre stare lì, zitti e non fare niente? Io parlo della Juve. Cioè, o perché De Laurentiis, se esce una cosa del genere, li manda
Veramente.
subito in tribunale. Ci sta pure questo. E mentre la Juve invece si sta zitto. Cioè, questo voglio capire. Perché? Perché non si gioca anche noi sporco come giocano loro? Ciao, e forza Juve. Ricordati una cosa, Antonio, non giacire nessuno. Ciao.
E questa conserviamola subito. Taglio e fammela risentire dopo. Appena potrai me la fai risentire, perché questo è importante farla risentire ogni tanto. Allora, non bisogna fare lo gioco sporco, bisogna fare il proprio gioco. Bisogna parlare anche di più e difendersi di più e meglio, in modo anche preventivo. Penso di averti risposto.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora di questo primo appuntamento settimanale. Ringrazio Manuel, che prima mi ascoltavi con attenzione. Mi ascoltano meglio da casa, caro Manuel. Ti
mi
avevo detto un
scuso,
vocale, poi.
Mi scuso, stavo ascoltando un vocale.
E allora fammelo ascoltare.
Gentilmente, non faccia gran baccano.
In che senso?
Non faccia del gran baccano.
Del gran baccano? Stiamo facendo baccano? Eh no, lo spieghiamo. Allora, cari amici, io dico che a Radio Bianconera dovete riconoscere questo aspetto. Anche dopo una partita evitiamo giustizialismi totali, colpa di quello, ha sbagliato il rigore, non doveva batterlo lui, l'allenatore. Cioè, il giustizialismo non porta da nessuna parte. Però ci dovete anche riconoscere che proviamo ad essere credibili nell'arco dei giorni, delle ore, delle trasmissioni, tutti. Tutti, nessuno escluso, ognuno dal suo punto di vista. Anche perché ricordo che siamo la radio ufficiale non della Juventus. E un po' ce ne dispiace. Ma certamente bisognerebbe anche capire che comunicare vuol dire ascoltare, dialogare, dibattere e quindi ragionare anche da diverse prospettive. Quello che penso che la Juventus abbia sempre sbagliato a fare. Sempre. Il silenzio a volte è d'oro, a volte ti porta a queste conseguenze. Quindi, la Juve non ha bisogno della nostra difesa. La Juve, voi tifosi, avete bisogno del nostro rispetto. E con questo vi ho detto e riepilogato anche quella che è il nostro slogan, Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri, che vogliono ascoltare dal nostro punto di vista, ma non tutti uguali. Non uno è colpevole e l'altro no, perché vi garantisco, basta riascoltare, non dovete prendere e ascoltare solo quello che vi fa comodo. Ok? Quello è la brutta abitudine di noi italiani, ok? Di educare da piccoli, vieni da nonna, vieni da papà, non è successo nulla, giusto anche quello. Ma probabilmente che non lascia autonomia, sento parlare spesso dagli insegnanti, dagli educatori, il concetto di autonomia. Un'autonomia ricca, consolidata, che parte anche dal confronto. Confronti che anche all'assemblea degli azionisti degli ultimi periodi, soprattutto l'ultimo, ho incominciato a vedere vacillare. Se voi non volete sentirvi dire queste cose, non vi invito a cambiare radio, ok? Perché potreste ascoltare solo di peggio. Forse dove vi sputano addosso le sentenze. Però grazie a noi, un po' in queste cose di calcio, un po' in quell'altre, un po' quando si fa gol, un po' la sera, un po' al mattino, mettete insieme, tagliate e cucite, togliete, ma sicuramente leggete, ascoltate anche i notiziari non prodotti da noi e probabilmente sarete più preparati di chi vi dice che la Juventus ruba punto e basta. La Juventus non ha mai rubato, non è stata mai costretta a rubare. Non sarei tifoso di questa squadra, ok? Ma è sempre stata presa di mira e spesso, quando è stata presa di mira, anche sotto la gestione Moggi, lui, forse alla fine ha avuto poco tempo per difendersi da dentro. Ok, ha fatto forse anche comodo per cambiare, ok, gestioni. Questo ci dice la storia. Quindi non è una missione di colpe, ma bisogna anche capire cosa capita da noi. Che poi non lo facciano dalle altre parti, che poi le procure non lo facciano bene, che poi gli altri media non mettano in evidenza. Io direi di non dire grazie, perlomeno c'è Radio Bianconera, ma intanto potete avere un orecchio e un occhio diverso da tutti gli altri, forse anche più onesto, forse anche più leale, forse anche che aiuterà a far comprendere meglio alle realtà politiche sportive, ok? E accettando meglio che la Juve non sarà la sola, bisogna fare pulizia, che si parte dalla Juventus, ma finalmente Abodi, il ministro della sport, dice la Juve non è la sola, bisogna fare pulizia di quegli stratagemmi che non può aver fatto solo la Juve e un'altra squadra o un'altra ancora, forse tutte, o forse le ha fatte chi prima chi meno. Basterebbe individuare quante intercettazioni, quante telefonate ricevono in meno in questi giorni, in queste settimane, gli altri club, anche quelli delle verginelle sportive. Aggiungiamo che Malagò ha detto e bisogna farlo presto, serve fare chiarezza urgentemente. Allora andiamo a vedere sempre Malagò. Ma questi signori, 6 mesi fa, 1 anno fa, dopo Calciopoli, che avrebbe ripulito dal male tutti e il calcio italiano, buttando la Juve in Serie B, buttando la chiave della Juventus per tantissimi anni alle proprie spalle. Ma dove erano? Dove hanno cambiato il calcio? Dove l'hanno migliorato? È migliorato il calcio con gli attuali dirigenti? Tolto naturalmente Agnelli, che è il peggiore, secondo alcuni. Lotito, De Laurentiis, metteteli in ordine alfabetico, metteteli in ordine di classifica. Cosa hanno fatto per migliorare questo calcio? Qualcuno ha preso e se n'è andato quando è riuscito ancora a vendere. E vediamo in che situazioni ha lasciato il calcio e le proprie società. Ferrero della Sampdoria? Sì, ma chi gliene frega di Ferrero della Sampdoria? Ok? Più divertente è guardare Crozza che lo imita. Sono d'accordo con voi. Un giorno di giornale finisce lì. Quindi la gravità, forse anche grazie alle nostre chiacchiere, i nostri bla 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 da TikTok, ok? Critici, pesanti, decisivi, onesti, più di tanti altri, portano ad andare morbidi, forse, sulle decisioni anche da prendere. Ci risentiamo poi a maggio. Vocali. Nel rispetto.
Sono Stefano da Latina. Volevo rispondere al tifoso napoletano che prima ha detto: ma perché i giornali vicini alla Juventus non sparano a zero su De Laurentiis? Volevo ricordare all'amico tifoso che i giornali vicini alla Juventus, sono Repubblica e La Stampa, sono tra quelli che più stanno sparando a zero contro la Juve, con stanno intercettazioni a più non posso e notizie varie contro la Juventus. E guarda caso Scanavino, che è amministratore delegato di Gedi, adesso è entrato in società nella Juventus. Quindi io due domande me le farei pure su questa cosa. Un saluto.
Mamma mia, quale saggezza nella tua riflessione. Ma attenzione, il dovere di un giornale è informare, non fare altro. Quindi forse stiamo facendo riferimento che ognuno dovrebbe fare bene il proprio lavoro. La Juventus in questo momento in silenzio aspettare l'esito delle carte, delle sentenze, chiedere lo spostamento, lo solita, tutto quello che volete. Ma le tue parole rispondono in tutto e per tutto alla perfezione. Il giornale, quel gruppo editoriale legato alla Exor, deve, Gedi, dirigente, eccetera, informare. Però se è il primissimo a informare e a divulgare quelle situazioni, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa vi state preoccupando di Radio Bianconera, che amerà ancora di più la nostra Juventus, da domani mattina, anzi, da sempre. Vocale. Poi andiamo a casa di quello lì che conosci molto bene.
Ciao direttore, Sì, non so se ho capito bene dal tuo inizio di trasmissione, anch'io sono abbastanza deluso dal comportamento della Juventus e dei suoi dirigenti, più che altro per la non dico professionalità, ma poca accortezza, sapendo che la Juve è sempre sotto la lente di ingrandimento di tutti. Però volevo anche sapere una cosa: ma è possibile che nessuno sottolinea e indaga e si chiede perché tutte queste intercettazioni escano fuori e sono messe a disposizione della stampa quando ancora il processo deve avvenire? Escono fuori da chi sta indagando, perché non lo si sottolinea? Non è corretto, non è giusto. E l'ultima cosa, ma perché un po' di soldi la Exor non la spende per indagare per conto proprio su qualche altra squadra, perché non è l'unica squadra che ha fatto plusvalenza, perché i giudici di altre città non indagheranno sulla squadra loro per campanilismo, e campanilismo non vuole essere una parola che richiama una regione. E quindi perché la Exor non mette un investigatore, tira un po' fuori di informazioni e poi le mette a disposizione di tutti? Ciao, a presto, sono sempre 38, Mirko.
Ah sì, potrebbero magari anche aumentare di un'unità, chi lo sa, in queste situazioni di difficoltà, come in tanti possono anche pensare, e ci penso anch'io. Chiaro che mi fa piacere la tua riflessione, mi fanno piacere tutte le riflessioni. Quando non c'è offesa nei confronti di nessuno, anche dell'ultimo degli avvocati, se non del sputa sentenze, e mi invitano a leggere l'home page di Repubblica, Grassani andrebbe denunciato, ma tantissimi non dovrebbero avere neanche diritto di replica, se volete saper la mia, ok? Ma non perché attaccano me, neanche in questo caso, non perché attaccano, perché non lo fanno con cognizione di causa e nel rispetto delle leggi e delle regole, ok? Qui tuteliamo tutti, fino al terzo grado, fino a quello, fino a quell'là, non può parlare nessuno, però parlano tutti, e anche i giornali, vicino alla proprietà, vicino alla Juventus, ne parlano, perché quello è il nostro compito, ok? Io dico che non devi indagare, cioè, gli enti privati, le società sportive non devono diventare poi, ok, coloro che indagano, ma coloro che denunciano. Ma prima di farsi denunciare, le federazioni dovrebbero intanto riformarsi, autoriformarsi, cogliendo le opportunità positive e negative del momento storico, ok? Cambiare, modificare e mettere paletti seri. Chi sgarra, ok, non deve parlare. Perde la partita subito, perde con la retrocessione, perde qualsiasi altra dignità. Ecco, quando c'è modo invece di sguazzare e viene consentito, perché quando la Juventus comunica di non poter pagare gli stipendi, molti altri non li pagavano già e hanno preso la palla al balzo. Nel momento che la Juventus si arrabatta per tentare di pagare nel più breve tempo possibile, viste i mugugni anche dei calciatori, ci mancherebbe. Noi ci lamentiamo dei nostri 100 euro, quelli si vanno a lamentare di 2-3 mensilità, anche Sarri, a cui è stato comunicato per ultimo, ok? Devi trovare altri modi, più diretti, più ufficiali, ma anche gli altri hanno fatto le stesse cose. E le ha concessi, ha preso ad esempio la Juventus. Proprio la federazione, me lo ricordo molto bene, maggio, aprile, febbraio, ok? Di quel periodo lì. Però mi dicono che c'è già Domenico Marocchino collegato, il tema è sempre molto delicato, però intanto ritroviamo lui, Domenico Marocchino, ciao.
Ciao, io i temi quando andavo a scuola avevamo anche il tema libero.
Ecco, che tema libero vuoi? No, uno te lo faccio io. La ripresa del campionato, 4 di gennaio, la Juventus moralmente, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente può ambire ad una rincorsa? Oppure il tema libero che mi presenti tu? Tanto presentamelo, qual è l'argomento?
L'argomento è che non vedo l'ora che finiscano sti mondiali, così almeno non ci sono 25 partite al giorno, oltre a tutte quelle che ci sono lungo la settimana.
Ma tanto non le guarda, lei è marocchino, quindi...
Certo, io non le guardo, assolutamente no.
Quindi lei il mondiale non lo guarda mai? Cioè non le piace un mondiale?
No, mai guardato il mondiale, neanche quando ha vinto l'Italia. Ho visto forse i rigori quando l'Italia ha vinto con l'Ippi. Raramente le guardo, le partite durano troppo per me. Ma questo è il mio parere.
Alle semifinali almeno, l'Italia se c'è. Paolo Rossi.
Preferisco guardare lo sci, cose che durano un minuto e mezzo. Ma poi è una questione di gusto, non hai un'ora che devi guardare. Non penso che Rocco Siffredi, se quando è in pensione, guarderà tutti i film del suo settore. Sarà anche stufato. Non lo so.
Lei si stufa facilmente di guardare film, partite?
Io mi stufo facilmente di vedere il calcio, sì. Devo essere molto sincero, mi piace.
Perché? Cosa bisognerebbe fare? Ce n'è troppo? Torniamo sempre lì.
È sempre il troppo storpia, i proverbi poi sono pieno di saggezza, secondo il mio modesto parere. Penso che col troppo ci sia anche il tanto come riscontro, invece col troppo a volte non c'è il tanto. C'è il tanto poco di contenuto. Difatti quando un brillante vale è perché è raro. La rarità è la rarità che paga. Quindi,
chi è raro di questi mondiali? Qual è il giocatore superiore alla media?
Vabbè.
Cos'ha di speciale? Dai, questo lo sai decifrare.
È una pantera lasciata libera in campo con i piedi buoni. Mappé. Cioè, è uno che già ha una marcia in più. Ti devo dire che mi piace molto anche Neymar, ma se non ha potuto giocare. Però
Mappé, tra i due chi preferisci? Io Mbappé. Sono diversi.
Mbappé per la fase realizzativa, forse. Ma dalla fase di livello di giocoliere, così, in un certo senso, Neymar. E poi c'è Messi che è in mezzo loro due, è sia un giocoliere che realizzativo, insomma. E vabbè, stiamo parlando di top di gamma, stiamo parlando di grandissimi giocatori, ecco, insomma. Ma per la fortuna di giocare esterno,
Sì,
sì. Vuol dire, Perché giocare centravanti è più dura, Però è uno che ha una velocità di base abbinata a una tecnica in velocità e un'analisi del gioco, un'esplosività.
Sfruttando un po' i titoli dei giornali, le etichette che diamo noi giornalisti, non sicuramente lei, Domenico Marocchino, è un falso 9 o un falso 10? Mbappé.
Perché? Un libero.
Come?
È un libero.
Di fare quello che vuole, perché è un fenomeno.
Ecco, sì.
Giusto?
È un libero, fa più o meno quello che vuole, si cerca la sua casa, il suo posto d'avvistamento per capire cosa poter fare, quando fare il riposino, quando passare all'atto vero e proprio, insomma, come lo fa anche Messi, come lo fa anche Neymar. Tutti i grandi giocatori camminano molto.
Però rispetto a Neymar, non pensi che Messi e Mbappé siano più funzionali al resto del gruppo? Tra i tre. Cioè funzionale vuol dire so quando mi spengo, ma è funzionale alla velocità che sta mettendo in campo la squadra.
Neymar gigioneggia un po'
Gigioneggia, ecco, bravo. Gigioneggia
un po' di più, un po' schiaccia l'occhiolino, un po' più irriverente.
Sì, esatto, ritarda un po' i tempi.
Irriverente, ma è
irriverente, sì, sono d'accordo.
Insomma, un po' come Ronaldinho, ecco, insomma, per descrivere il giocatore, tenta sempre, se può, fa il numero, ecco, stiamo parlando di sottigliezze, perché poi il livello è talmente alto, però Mbappé c'ha di suo che ha la velocità, Mbappé è una Formula 1.
Sì, poi va veloce.
Appunto,
velocissimo,
detto
velocissimo.
Non mi ascolti quando
no,
parlo,
ti ascoltavo, dicevo.
Che mai me l'inizio della trasmissione? Se alla fine mi fai parlare, non mi ascolti.
No, ma l'importante è che ti ascoltino gli altri.
Tu mi fai le domande sulla risposta che io ho dato, e non lo so, non mi fai ripetere la risposta.
No, però non abbiamo parlato nello specifico della grande velocità. Sai quanto va Mbappé?
Sì, c'era oggi sul giornale mentre ero qua che mangiavo una brioche, ho letto 35 all'ora.
Micro brioche, vedi che mi hai dato la notizia, ti sono stato utile.
Sì,
sono stato
rabbiò
nei confronti di Mbappé.
Vedi, la velocità è importante, ma non è tanto importante, sono i cambi di direzione di velocità che sono molto importanti, perché se no vai lì, ti metti in pista e fai. Tu devi fare uno speciale, capito? O un gigante, soprattutto uno speciale, se andiamo a fare il paragone con lo sci, veloce, sì, ma con i cambi di direzione.
Col giusto appoggi
perché i cambi di direzione presuppongono una frenata e una ripartenza, che si chiama in gergo tecnico riuso della componente esplosiva elastica. La componente esplosiva è quella che ti dà la forza, esplosione, la forza. La devi riusare questa forza, cioè devi mollare e ripartire da un'altra parte. Sono i cosiddetti cambi di direzione.
Vedi quante cose...
Era molto bravo Paolo Rossi.
Vedi quante cose interessanti in più abbiamo detto, secondo te, perché non ti ho ascoltato. Invece ti ascoltavo molto bene, ma ho fatto il giornalista, ho tratto delle tue risposte.
La velocità si vive poi. Che poi non esiste la velocità, esiste la forza veloce, perché la velocità è determinata dalla forza. Se non hai la forza dei muscoli non sei veloce. Quindi le due componenti di capacità condizionale, che sono quelle che dipendono dal tuo fisico, sono la resistenza e la velocità e la forza. E a volte dicevano anche la velocità, però è uguale, è praticamente la forza. E la velocità si divide in quattro segmenti, che sono reattività, capacità di accelerazione, velocità e velocità resistente, e sono determinate da varie distanze. La reazione vuol dire parti veloce, accelerazione, velocità e velocità resistente.
Bene, molto interessante. Io ho capito forse perché Rocco Siffredi non riguarda poi più i suoi film, probabilmente, se la spiegazione è così articolata. ho capito da questa sua spiegazione i motivi, lei faceva riferimento anche, lei marocchino, a Rocco Siffredi che non guarda tutti i suoi film, no? Perché probabilmente tutte queste spiegazioni lo distraggono un po' di più di quello che potrebbe vedere. Vabbè, era una battutaccia. Senti... Sì. È un giocatore completo, Mbappé? E come si marca? Completo vuol dire fisicamente è stato dotato da madre natura, tecnicamente, o ha imparato, secondo te, molto? Fisicamente, grosso, piccolo, magro?
Tutte le capacità si possono migliorare, ovviamente, ma dipende da quanto hai già di tuo naturale, quindi hai già avuto una grande predisposizione. Ovviamente a essere veloce sarà migliorato ancora, perché sarà migliorato poi nella coordinazione, sarà migliorato anche nella scelta del tempo. Quando tu guardi 100 metri molte volte ti prendono in considerazione il tempo dello sparo, la reazione al tempo dello sparo, no? Prende 0,760 decimi, no? Prende 0, sì. Si può migliorare tecnicamente una cosa se hai le capacità. Se uno è lento con le fibre lente non lo migliora, se uno è veloce puoi migliorarlo con la coordinazione. Teniamo presente che poi queste cose qua devono essere fatte col pallone anche. Quindi c'è uno veloce col pallone e uno veloce ma col pallone non troppo veloce. Poi il pallone deve anche portare, non solo arrivare e concludere.
Come si marca? Come si dovrebbe marcare? Chi è più predisposto a marcare un giocatore come Mbappé?
Non lo so, come si marca? Normalmente si marca
aspettandolo?
Standogli abbastanza vicino. Se tu gli dai il tempo di partire, gli devi levare qual è la qualità, la differenza fondamentale.
Lo spazio, quindi.
Tra chi attacca e chi difende.
Quindi lo spazio.
Sai, cioè, qual è la sostanziale differenza tra chi attacca e chi difende? La sai?
Che chi attacca... dimmelo.
Chi attacca fa una scelta, chi difende deve agire di conseguenza. Quindi se fa una scelta bisogna cercare di levargli, dargli meno possibilità di scelta su quella che le ha.
Metterlo sul lato debole, portarlo sul lato debole.
Portarlo sul lato debole, non dargli il tempo di ricevere la palla tranquillo, di girarti e puntarti, disturbarlo in un certo contesto, stando attento che ti può anche partire alle spalle, cercando di anticipare quelle possono essere le sue giocate, dove guarda. Analizzare che tipo di giocatore, cioè, nessuno è immarcabile, ecco. Certo che marcare Mbappé se in giornata devi avere delle energie, ecco, insomma, intellettive su tutto e poi anche fisiche. Però è marcabile anche Mbappé,
assolutamente.
Poi anche
sì.
Marcabile chi dà la palla a Mbappé,
sbuca da tutti i punti di campo.
Certo, noi diamo sempre la la percentuale di riuscita a certe cose, quasi esclusivamente chi fa la giocata, perché c'è anche chi imbecca quello che fa la giocata.
Assolutamente. Senti, chiaramente noi dobbiamo sfiorare, lo abbiamo fatto con te, nonostante tu non guardi le partite, parlare di mondiali, abbiamo parlato un po' di numeri, di probabilità con il nostro esperto, ma il tema è quello legato all'attualità anche della Juventus. Ascoltiamo un vocale, vediamo se possiamo commentare e chiudere con una tua opinione, caro Domenico Marocchino.
Buongiorno, io sinceramente mi sento mortificato, mi sento in uno blocco. Vale per tutti i tifosi juventini. Noi non possiamo vivere per una squadra di calcio in ambasce. Dobbiamo aspettare il destino di una squadra che deve essere processata perché magari ha fatto le stesse cose che hanno fatto gli altri club, perché questa squadra magari con il suo presidente ha avuto il coraggio di andare a richiedere lo scudetto che era nostro. Cioè, questi sono anni che ci fanno processi, ma il rispetto per noi tifosi dov'è? Il rispetto per i tifosi che magari ci mettono soldi anche, e io sono io per primo, dov'è? Perché noi tifosi dobbiamo essere sbeffeggiati?
Domenico, questo è il tema, tra l'altro uno dei messaggi che riassume alla perfezione lo stato d'animo dei tifosi in questo momento. Ma sempre prima la Juve, dici la tua.
Io aspetterei un attimo a vedere la valutazione, anche se l'idea che mi balena un po' in mente in queste cose è che si prenda quasi esclusivamente un responsabile, no? Quando è tutto il sistema che magari è da verificare e da modificare. Perché l'idea, io non me ne intendo, però parlo delle plusvalenze. Penso la plusvalenza non la fa una squadra con se stessa, la fa con altre squadre.
Abbiamo iniziato quindi così i ragionamenti di oggi.
Quindi non è interessata solo chi fa la plusvalenza, chi è sotto riflettore, ma anche chi l'ha fatta con quella squadra. Quindi io comunque tergiverserei ancora un attimo nelle valutazioni di tutto. Sicuramente però, a prescindere dal fatto della Juventus, questo sistema non può esistere, non può, è già un sistema pieno di debiti globalizzato, dove le squadre sono le società sono dei trampolini per altre cose, per altre situazioni, quindi dove i costi di gestione sono pazzeschi e quindi per rimanere a certi livelli si deve esporre, bisogna sicuramente modificare qualcosa, ma qui è un discorso anche politico, un discorso commerciale molto grande, no?
Finanziario, quindi, economico,
finanziario molto grande, anche perché il calcio è non so se la terza o quarta industria in Italia e nel mondo, quindi bisogna stare un attimino.
C'è sempre paura un po' a ritoccarla, certo. Noi naturalmente faremo le valutazioni, le commenteremo di volta in volta. Intanto non possiamo negare quello che sta capitando tra campo e procura.
Anche le carte per vedere determinate, per dare certi giudizi. Noi,
certo.
Capito? Cioè, no, possiamo solo avere delle idee confuse.
Tante confuse, ma almeno dobbiamo ammetterle di averle recepite, prese e analizzate parallelamente a quello che capita in campo da domani e in procura già da qualche giorno. Caro Domenico Marocchino, è terminato anche questo appuntamento del lunedì, noi ci risentiremo.
Non chiamarmi più caro, perché non vorrei mai
scoprire gli altarini, questa simpatia professionale che c'è tra un ex giocatore di calcio a grandi livelli e un umile servitore. Meno 4, esatto. Marocchino, meno 4. Meno 4.
Meno 4 cosa?
Meno 4. Meno 4. Fai il conto. Ragiona. Ti lascio con questo meno 4.
Sì, non è... Ma è guarda che io sono a dieta.
Tu lascia il piatto, io mi metto vicino a te e mangio il tuo. O c'è anche Manu. Ciao Domenico, meno 4. Al raduno di Radio Bianconera ci saremo tutti dal vivo. Così potrete anche voi dire, mamma mia, quel santo di Antonio Paolino. Ciao Domenico.
L'importante è che non ci sono delle verdure che me le tirano addosso.
No, nessuna verdura. Già noi rappresentiamo bene le verdure a volte. Ciao Domenico, ciao, Marocchino, ciao. Siamo nettamente in ritardo. Adesso fuori di Juve, andate a Roma. E che la Juve sia con voi. Ciao, 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 ciao. A domani.
cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.